Bentornati a tutti voi ancora una volta. Oggi continueremo e completeremo la lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Filippesi. Questa lettera presenta l'esempio del modello cristiano per tutti coloro che hanno riposto la propria fede in Cristo Gesù. L'Apostolo ci ha presentato, per mezzo della sua stessa esperienza, l'esempio di come vivere la vita terrena per mezzo di una relazione personale, gioiosa e appagante con Cristo. È per mezzo di questa relazione che i cristiani sono chiamati a seguire Cristo per diventare sempre più come Lui e per entrare alla fine di questo cammino terrestre nella gioia eterna del Signore. E anche stamattina cominceremo con una citazione del famoso filosofo Aristotele. Non che ci sia bisogno delle parole di un filosofo per aggiungere qualcosa o per confermare quello che dice la Sacra Scrittura, piuttosto per vedere come la legge di Dio è scritta nella coscienza degli uomini che volontariamente decidono di seguirla o di ignorarla. Comunque, arriviamo alla citazione che dice: ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo. E infatti, nell'esperienza umana, c'è un solo modo per poter cambiare e crescere all'immagine di qualcun altro, ed è ubbidire a ciò che dice. La parola obbedienza, mi rendo conto che non va tanto di moda e che fa innervosire tante persone e anche tanti credenti. Però l'obbedienza cristiana non è un semplice sottomettersi a delle regole morali, ma è un atteggiamento interiore del cuore, nello specifico nel permettere a Dio di fare la sua volontà nella nostra vita, anche quando questo ci costa molto. L'ubbidienza non è tanto un comportamento esteriore quanto nel sentimento. Noi ubbidiamo perché amiamo il Signore, non per paura né per soggezione. D'altronde, il primo e grande comandamento, citato da Gesù nel Vangelo di Matteo al capitolo 22 e al versetto 37, dice proprio così: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente. Gesù, quando era sulla terra, ha fatto della volontà di Dio il suo cibo quotidiano, e questa obbedienza a Dio era così importante per lui da mettere in guardia ogni persona che si avvicinava a lui in maniera superficiale con queste parole, che sono contenute sempre nel Vangelo di Matteo al capitolo 7 al versetto 21. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ecco quindi che l'Apostolo Paolo, nella parte finale della sua lettera ai Filippesi, lancia ai cristiani una serie di appelli affinché conducano una vita gioiosa e di benedizione nella volontà di Dio e che questa sia di testimonianza al mondo. Ora andiamo a leggere il passo di oggi, nella lettera ai Filippesi, capitolo 4, dai versetti 4 a 9. Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele, e il Dio della pace sarà con voi. Il primo appello di Paolo è nel versetto 4. Sii gioioso, trova la tua gioia nel Signore. Infatti dice: rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto, rallegratevi. Non c'è dubbio che l'appello qui risuoni come lo squillo di una tromba, è un vero e proprio comando ad essere gioiosi sempre, rallegratevi. Paolo ripete il suo appello due volte perché la gioia è il punto centrale del suo messaggio. Ora, riprendendo ancora una volta, se vi ricordate, la metafora del maratoneta, possiamo comprendere come la passione per qualcosa ci porti a sopportare con gioia qualsiasi sacrificio e qualsiasi rinuncia. Questo è vero per un atleta, è vero per un musicista, è vero per una ballerina, tanto più è vero per un cristiano che ha fatto di Cristo la sua passione, il suo vanto, il suo tutto. Ma pensando all'appello, quanto possiamo essere gioiosi quando le cose vanno veramente male e sembrano anche peggiorare? Come possiamo essere gioiosi? Forse l'Apostolo Paolo era un idealista o uno che la faceva troppo facile? Eppure l'Apostolo conosceva bene la sofferenza, conosceva le difficoltà, conosceva il cordoglio, l'ansia, i patimenti. Se ricordate, è stato pestato e frustato più volte, lapidato fino a sembrare morto, continuamente è stato in pericolo di vita, spesso era nella fame, nelle ristrettezze economiche, provato nel fisico, provato nei sentimenti, a causa dei suoi cittadini giudei che lo perseguitavano, a volte a causa dei suoi fratelli in fede con i loro problemi, a volte i suoi collaboratori stretti a motivo di salute. Però, come lui stesso scrive ai credenti di Corinto, in quei casi si definisce afflitto eppure sempre allegro. Come riusciva l'Apostolo Paolo ad essere felice e spronare gli altri ad esserlo nel mezzo delle prove? Paolo era contento in ogni circostanza perché il suo Signore lo era. Eh sì, Gesù stesso era pieno di gioia e desiderava che la sua gioia potesse risiedere, abitare, cioè abitualmente, nei suoi discepoli. Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 11, Gesù ha detto ai suoi discepoli: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Vi ho detto queste cose riguardavano la vita spirituale, non le aspettative terrene. La vita terrena ci riserva spesso delle situazioni inaspettate, come la pandemia, e senza preavviso ci troviamo in balia di eventi che non possiamo controllare, lo abbiamo visto. Gli uomini invece vogliono sperimentare solo e sempre la felicità e ripongono il loro cuore proprio nelle aspettative terrene. E questa è la causa principale dell'infelicità, che risiede proprio nel fatto che le persone non riescono ad avere quello che vogliono e non sono contente di quello che hanno. È un circolo chiuso. Non a caso gran parte della gente soffre continuamente di ansia e di preoccupazione, e i sintomi li vediamo: nervi a fior di pelle, difficoltà a concentrarsi, irritabilità, stanchezza cronica, mancanza di sonno. E la cosa è peggiorata in questi periodi di pandemia. Questi però sono sintomi di una mancanza cronica di gioia e di pace interiore. Per cui, tornando all'appello dell'Apostolo Paolo a essere felici, come possiamo rallegrarci abitualmente in mezzo alle tante tribolazioni della vita? Perché non è possibile evitarla questa sofferenza? Le scritture rispondono a queste domande, ma spesso non ci soddisfano, anzi in realtà non ci piacciono, perché noi siamo peccatori, siamo egoisti e pensiamo che Dio esista solo per farci felici, per dare un senso alla nostra vita, per evitarci le sofferenze. Ma non è questa la volontà di Dio. Di fronte alla sofferenza noi rimaniamo confusi, perché non capiamo il modo di agire di Dio, perché Dio fa così, e siamo scontenti. Eppure le scritture affermano che la gioia proviene proprio da Dio, il quale ama il suo popolo e desidera che sia felice. Dio ha mandato il suo profeta Geremia al suo popolo per dirgli queste parole. Nel libro di Geremia, al capitolo 32, al versetto 41, dice così: metterò la mia gioia nel far loro del bene e li pianterò in questo paese con fedeltà, con tutto il mio cuore, con tutta l'anima mia. Questo Dio di amore controlla e dirige perfettamente le circostanze che toccano la vita del suo popolo, cioè tutti coloro che lo amano e lo seguono. Non gli sfugge niente, per il loro bene. Un cristiano che è cresciuto in relazione con Cristo, quindi un cristiano maturo, dipende da Dio in ogni cosa. E in ogni momento la sua gioia viene dalla speranza che ha nella persona di Cristo. E sa che la sofferenza della vita ha il compito di ricordargli questa speranza, di aspirare a questa speranza. Quando Paolo parla di questo argomento, ne parla a tutti. Quando scrive, per esempio, ai Romani, nella sua lettera, al capitolo 12, versetto 12, ricorda anche a loro di essere allegri nella speranza. Siate allegri nella speranza. E poi aggiunge anche altre cose, dice pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera. E questo ci introduce agli appelli successivi, qui nella lettera ai Filippesi. Versetto 5, sii paziente, perché con la pazienza glorificherà il Signore. La vostra mansuetudine, dice il versetto 5, sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Il carattere di un cristiano glorifica Dio davanti a tutti gli uomini. Questa è la realtà. E questo è il caso della mansuetudine. La mansuetudine generalmente è conosciuta come la caratteristica di una persona che è paziente, che è mite, che si comporta in maniera gentile, moderata nei suoi atti, nelle sue azioni, nel suo modo di parlare, non è incline alla rabbia, non è incline al risentimento, è capace di subire delle ingiustizie con gioia e con pazienza. In senso biblico, attenzione, è l'atteggiamento di chi è amorevole verso i difetti degli altri ed è misericordioso nel giudicare i loro errori. La persona mansueta non ricambia gli attacchi ricevuti, ma è ben disposta verso tutti. Lo so che state pensando che questo è impossibile, specie per il vostro carattere. Ma la mansuetudine non è una cosa ragionevole per la mente umana, non è ragionevole per il mondo. Nella nostra società l'uomo mansueto è considerato un debole, un uomo perdente, senza spina dorsale. E comunque non è giusto abbassarsi fino a questo punto. Non puoi essere lo zerbino del mondo. Ma proprio per questo la mansuetudine testimonia la potenza di Dio nell'uomo credente. È per questo che glorifica Dio. La mansuetudine è il risultato di una piena fiducia in Dio. E questo non significa rinunciare totalmente alla giustizia, ma significa lasciarsi guidare dal Signore anziché dalla rabbia, dal Signore e non dalla vendetta, dal Signore non dall'amarezza. Il cristiano che esercita la mansuetudine ritiene più importante quello che vuole Dio e non quello che vogliamo noi. Quando per esempio siamo chiamati a perdonare, come cristiani abbiamo l'obbligo morale di perdonare e farlo con gioia e mansuetudine. Gesù ne è l'esempio, Gesù è la personificazione della mansuetudine, lui era mansueto ed umile di cuore, era pronto a soffrire per la volontà di Dio. In Ebrei, nel libro di Ebrei, al capitolo 5, al versetto 8, è scritto che benché fosse figlio, nel senso che benché fosse il figlio di Dio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. L'ubbidienza di Gesù era in vista anche di cose migliori, guardando avanti, e l'Apostolo Paolo vuole incoraggiare anche noi in questo, perciò aggiunge al suo appello l'espressione «il Signore è vicino». Il Signore è vicino a noi, in tutte le nostre circostanze, ed è Lui che ci difende, è Lui che combatte per noi, è Lui che va avanti a noi, e non dobbiamo temere i nostri nemici, che siano persone, che sia l'ansia o che sia una preoccupazione. Gesù nel Vangelo di Matteo ci ha promesso, io sarò sempre con voi fino alla fine dell'età presente. Ma non solo, questa espressione può ricordarci, ci ricorda anzi, il suo ritorno anche, che è la speranza di ogni cristiano. Il Signore è vicino, il Signore tornerà per riempire la sua Chiesa e ricompensare i credenti nella gloria eterna. E ogni giorno che passa siamo sempre più vicini a quel giorno. Ed è con queste promesse in mente che arriviamo al terzo appello, nei versetti 6 e 7. Sii fiducioso, riponi la tua fiducia nel Signore. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti, e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Avete notato? La fiducia nel Signore conduce alla pace. L'appello dell'Apostolo è quello di portare al Signore le nostre ansie e le nostre preoccupazioni, lasciando a Lui il compito e la responsabilità del risultato. Non dobbiamo più tenerle noi, è compito di Dio, una volta che le abbiamo date. Così otterremo la sua pace nel nostro cuore, nella nostra mente. Fratelli, tutte le nostre difficoltà rientrano nei piani di Dio, e anche quelle che sembrano una casualità rientrano sempre nei suoi piani. Lui è sempre in controllo. Perfino la croce non è stata una casualità, così come non lo sono le nostre prove e le nostre sofferenze, perché l'azione di Dio è sempre dettata dal bene. Le scritture affermano con forza che Dio ha uno scopo benevolo per il suo popolo in ogni circostanza. Penso che ricordiate bene il versetto 28 della lettera ai Romani, al capitolo 8. È una grande promessa. Dice: ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Dio non ha nulla a che fare col male, Dio non incita al male, non è l'ideatore di tutte le nostre prove, ma quando queste prove arrivano, ci colpiscono, diventano la volontà di Dio per noi, perché Lui le ha permesse. Perciò Paolo afferma: non angosciatevi di nulla. Ma come facciamo in pratica a non angosciarci nelle prove? Come facciamo a non andare in ansia, a non essere preoccupati? E innanzitutto è giusto dire che ci sono delle preoccupazioni lecite, ma che queste non devono generare un'ansia che ci controlla e ci domina. Quando andiamo in ansia, quando arriva la preoccupazione, dobbiamo andare subito al Signore per liberarci dalla trappola dell'ansia prima che diventi incontrollata e diventi poi peccaminosa. Paolo ci invita a portare puntualmente, subito, sempre, tutte le nostre richieste a Dio, con la preghiera e con la supplica. La preghiera è proprio il canale di comunicazione con Dio, esprime la voce dell'anima a Dio. La supplica è qualcosa di più interiore, comunica il sentimento più profondo del bisogno dell'anima e tramite lo Spirito Santo arriva a Dio. Noi abbiamo bisogno di elevare al Signore preghiere e suppliche, e l'Apostolo aggiunge: accompagnate da ringraziamenti. Ringraziamenti, sì, avete sentito bene, ma forse l'Apostolo Paolo sta chiedendo troppo? Ringraziare anche nelle prove? No, lo faceva anche lui. Ricordate, proprio nella città di Filippi, dove lui ha mandato questa lettera, dove ha subito persecuzione, nel bel mezzo della prigione, malmenato e incatenato insieme al suo compagno Sila, lodava e cantava al Signore. Perché il ringraziamento e la lode ci aiutano a ricordare la bontà di Dio e anche la sua misericordia nei nostri confronti. Lui è stato compassionevole con noi. Dio è entrato nella nostra vita in Cristo e ci sta portando alla sua immagine, alla maturità, in attesa della gloria eterna. Dio si aspetta che noi apriamo il nostro cuore a Lui per essere cambiati. Per questo è importante pregare. Dobbiamo essere cambiati. In cosa dobbiamo essere cambiati? Già stiamo soffrendo. La preghiera ci allinea con la volontà di Dio, e in preghiera riusciamo a modellare i nostri pensieri e il nostro cuore con quelli che Dio ha per noi. Ricordate la preghiera di Gesù nel giardino? Le parole: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Beh, quelle parole hanno cambiato la preghiera iniziale di Gesù, dalla richiesta di allontanare la prova ad abbracciarla completamente. La preghiera ci permette di abbracciare la prova guardando con fiducia a Dio. È vero, la sofferenza e il timore delle circostanze sono intorno a noi, sono reali, sono presenti, ma il pensiero che Dio è all'opera in noi e sta rafforzando la sua Chiesa e sta facendo correre il Vangelo, sta portando la salvezza ad altre persone, ai nostri cari, ai nostri amici, dovrebbe darci gioia e pace. Così quando noi permettiamo a Dio di regnare nei nostri cuori, il risultato è un sentimento di tranquillità, di riposo dell'anima, troviamo la vera pace. Più getti le tue preoccupazioni nelle mani di Dio, più la sua pace avrà il controllo della tua vita e avrai pace. Questa pace il mondo non la può conoscere, dice Paolo, perché sorpassa ogni intelligenza, nel senso che supera ogni pensiero umano, è oltre la nostra conoscenza, oltre la nostra comprensione. E tra tante persone nel mondo che vivono nell'ansia, nella preoccupazione, nella paura, qualcuno che sperimenta una vera pace nel mezzo della prova è una testimonianza incredibile, e se questo qualcuno è un cristiano, porterà gloria a Dio. Dio stesso custodirà la nostra mente, il nostro cuore. Come una sentinella, Dio sarà guardia del nostro cuore. Il profeta Isaia, al capitolo 26 del suo libro, al versetto 3, dice questo: a colui che è fermo nei suoi sentimenti, tu, Dio, conservi la pace. La pace, perché in te confida. Perciò, arriviamo al quarto appello di Paolo, al versetto 8, sii avveduto. In cosa dobbiamo essere avveduti? Lascia il controllo della tua mente al Signore. Versetto 8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode siano oggetto dei vostri pensieri. Paolo ci ha appena ricordato che la pace di Dio custodirà i nostri pensieri e lo farà con la sua parola, per mezzo dello Spirito Santo. Ma questo non avviene automaticamente. La maturità in Cristo significa anche prendersi la responsabilità di pensare a cose vere e giuste, cioè a tutti quei pensieri che onorano Dio, che piacciono a Dio, per farli oggetto costante della nostra mente, con lo scopo di modellarli sul nostro cuore e poi metterli in pratica. Non è un semplice esercizio mentale, eh? È un vero e proprio impegno spirituale. Ogni pensiero deve essere portato in ostaggio, come prigioniero, a Cristo, in modo che possa essere cambiato. Paolo scrive questa descrizione ai Corinzi, nella sua seconda lettera, capitolo 10, versetti 4 e 5, spiega questo combattimento. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo. I nostri pensieri devono essere guidati dalle Scritture, e così poi noi dobbiamo istruire i nostri cuori attraverso questi pensieri, perché il cuore dell'uomo è incline al peccato, è incline all'orgoglio, è nel costante tentativo di innalzare se stesso e scansare Dio, metterlo da parte. Perciò è importante vigilare costantemente sui nostri pensieri e lasciare al Signore la guida della nostra mente. Questo può essere fatto se siamo costantemente esposti alla sua parola. Sia la mente che il cuore hanno la necessità di sentirsi ripetere la verità. Ricordate come è iniziato il capitolo 3? Con quali parole Paolo ha iniziato? Dice: io non mi stanco di ripetervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza per voi. È importante essere esposti alla parola di Dio costantemente. E poi arriviamo al quinto ed ultimo appello, al versetto 9. Sii diligente. le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele e il Dio della pace sarà con voi. Le circostanze della vita sono il normale percorso di apprendimento delle verità spirituali. Non solo, sono anche il veicolo per servire il Signore. Ogni opportunità, ogni situazione è qualcosa che noi dobbiamo accogliere nella nostra vita per servire il Signore, che sia piacevole o spiacevole. È il normale apprendimento, fa parte della vita cristiana. È il modo con cui noi approcciamo le cose che fa la differenza. Paolo era felice di partecipare alle sofferenze di Cristo, perché questo portava frutto in lui, nella sua vita, e in quella degli altri. Era felice perché tutto cooperava alla diffusione del Vangelo e quindi alla salvezza delle anime, perciò alla gloria di Dio. Così Dio ci chiede di reagire alle prove con azione. La fede senza le opere è per se stessa morta. Paolo dice: quello che avete udito e visto in me, lui l'ha fatto, è stato un esempio, non ha solo parlato, ha fatto. Quindi l'esortazione è a farlo, fatelo, non ammiratelo soltanto, che bello, che bravo, fatelo, fatelo, e il Dio della pace sarà con voi. La fede cristiana non è un sentimento bonario, ma è una forza operante, nel senso che ti coinvolge completamente, profondamente. È per questo forse che molti non sono disposti a seguire Cristo, ad avere fede. Fanno le loro valutazioni, però poi scelgono di rinunciare, perché dovrebbero lasciare quelle cose a cui tengono. La fede in Cristo è una forza, è una fede attiva che tende continuamente a un cambiamento, a lasciare delle cose, a prenderne delle altre, a superare gli ostacoli, le difficoltà, perché ha davanti un obiettivo eterno e vuole raggiungerlo. E Paolo ha mostrato un modello essenziale per un cristiano. Ne ha spiegato le motivazioni, ne ha spiegato gli obiettivi, la lotta interiore che c'è per raggiungerli. Però ha mostrato anche le benedizioni di una realtà spirituale grandiosa, che non ha paragoni con la mediocrità di una vita terrestre e momentanea. È un modello. Puoi decidere di non seguirlo. Senza Cristo probabilmente avrai l'illusione di sentirti più libero e indipendente. Ma quando incontrerai la sofferenza e le difficoltà, come tutto il genere umano, non avrai alcuna certa speranza per il tuo futuro. Avrai solo surrogati umani, basati sulle aspettative, incerte, casuali, non si sa. Speriamo bene. Queste porteranno puntualmente all'angoscia e alla delusione, ma soprattutto alla perdizione dell'anima per chi non si è affidato in Cristo. Un cristiano ha il privilegio di vivere costantemente la gioia e la pace che vengono dalla sua relazione con Cristo, perché la sua felicità viene da Dio, il suo carattere glorifica Dio, la sua fiducia è riposta completamente in Dio, la sua mente, il suo cuore sono controllati da Dio e il suo obiettivo è servire Dio. Queste cose insegnava e ripeteva continuamente l'Apostolo Paolo. Nella sua seconda lettera ai Corinzi, capitolo 13, versetto 11, dopo aver parlato tanto di questo, dice: del resto, fratelli, rallegratevi, ricercate la perfezione, siate consolati, abbiate un medesimo sentimento, vivete in pace, e il Dio d'amore e di pace sarà con voi. E che il Signore vi benedica.